Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con cultura, costume e società. Apriamo la giornata di oggi parlando della 69esima mostra del cinema di Venezia, che appunto è in pieno svolgimento. E ne vogliamo parlare con un ospite che è con noi al telefono, Alberto Anile, un giornalista di Sorrisi e Canzoni TV, che è appunto con noi al telefono. Buongiorno Alberto e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come sta andando allora questa mostra? Volevo proprio intanto, prima ancora di parlare specificamente dei titoli apparsi appunto sugli schermi, un'impressione anche sulla nuova gestione, su come le cose sono cambiate, perché tu frequenti la mostra del cinema da anni ormai.
Sì, da più o meno da metà anni 80, quindi ho visto succedersi tante direzioni, tante impostazioni diverse. Dopo quella di Müller, che è durata 8 anni, con Alberto Barbera, che è tornato a dirigere la mostra dopo 11 anni, era stato annunciato un cambio deciso nel modo di impostare tutta la mostra. La cosa più importante è che il numero dei film si è molto ridotto, più o meno si è dimezzato, perlomeno in quanto a titoli, e questo sta permettendo di poterne vedere, se non tutti, perché è sempre umanamente impossibile, ma di poterne vedere tanti, comunque sia gli accreditati al festival come me, sia al pubblico normale che viene spinto dalla curiosità o dalla semplice passione per il cinema. C'è un'aria più tranquilla, serena, forse anche più mesta rispetto al passato. La crisi economica morde, la flessione che c'è stata dell'8% sugli incassi del pubblico la dice abbastanza lunga sul fatto che la gente non ha né il tempo né le possibilità economiche di regalarsi 2 settimane a Venezia a prezzi abbastanza proibitivi. Ecco, l'unica cosa che la crisi sembra non essere passata dal Lido di Venezia, perché i prezzi sono sempre altissimi e stare in albergo è sempre veramente oneroso, per cui molti, anche molti colleghi non vengono, vengono poco, vengono di meno, e così anche il pubblico. E sì, c'è una tranquillità maggiore, anche forse un senso di indipendenza maggiore rispetto al passato, dalle major, dal film di cassetta, per cui Alberto Barbera voleva, e mi pare stia riuscendo, ad avere una mostra più rigorosa in quanto a scelte, più indipendente.
Con una presenza importante italiana, mi sembra, no? in questa edizione.
Sì, ci sono diversi italiani, ci sono moltissimi francesi, c'è comunque tanto cinema americano. I 3 film del concorso principale, finora ne sono passati 2, è stato Il figlio di Daniele Cipri, e tra l'altro con lo stesso protagonista, Tony Servillo, il film di Marco Bellocchio, Bella addormentata, sono i 2 che si sono visti. Poi domani sarà la volta del film di Francesca Comencini, tra l'altro sulla crisi economica, anche questo un giorno speciale si chiama. Staremo a vedere, insomma, ovviamente tifiamo per l'Italia.
Per l'Italia. Sì. Dunque, vediamo un po', magari se vuoi possiamo seguire anche un po' cronologicamente, no, queste giornate, i film che ti hanno maggiormente interessato, colpito, che magari non ti sono piaciuti.
Sì, beh, dunque, devo dire che mi aspettavo comunque di più, almeno fino ad oggi, a livello di qualità complessiva. Se c'è stato un rigore nella selezione, anche una certa varietà nel trovare titoli di generi e di provenienze diverse, però forse ancora, anzi a mio parere sicuramente, non si è visto il film Irrinunciabile. Un film almeno importante direi che c'è, ed è quello di Bellocchio, che è passato ieri sera, è andato in sala grande, sia per l'argomento sia perché comunque è diretto da un maestro del cinema che continua ad avere ancora la mano salda e la mente lucidissima come Bellocchio. Questo Bella addormentata si candida prepotentemente ad ottenere il leone d'oro. Quello che si è visto nei giorni passati in effetti è abbastanza deluso, poi ci sono naturalmente preferenze diverse anche a livello personale. Il più atteso era probabilmente il più misterioso, cioè The Master di Paul Thomas Anderson, che era stato accompagnato da molti gossip sul fatto che volesse dipingere la nascita di Scientology, di Ron Hubbard, di Dianetics. Il film film poi in realtà è l'incontro tra due personalità borderline, come sono Philip Seymour Hoffman nel ruolo di un guru che negli anni 50 fonda una specie di setta esoterica, e un marinaio abbrutito dalla guerra e da problemi personali che è Joaquin Phoenix. Questi due personaggi si annusano, fanno lega, Joaquin Phoenix diventa il suo aiutante autista tirapiedi, però la storia non riesce a decollare, non riesce a farsi neanche metafora di un qualcosa di diverso, di un sogno americano imputridito che poteva essere una chiave per leggere questa specie di rilettura della nascita di Dianetics. E a parte le belle prove dei due protagonisti, il film ha abbastanza deluso. Quello che ha deluso ancora di più è stato Malik, che ha avuto parecchi fischi.
Perché era molto atteso anche, proprio sabato scorso appunto quello. Nel nostro collegamento ne parlavamo come di uno dei film maggiormente attesi della
certo.
mostra.
Un regista che ha vinto con The Tree of Life a Cannes, era insomma nelle cose che gli si potesse dare un leone d'oro poi a Venezia per il film successivo. Ma To the Wonder ha in realtà come dire, dato ragione a chi aveva visto in The Tree of Life un film in realtà mediocre, pomposo, ambizioso, essendone tra l'altro anche la pallida copia. Anche qui ci sono diverse immagini di natura, discorsi filosofici con la voce fuori campo e una linea narrativa esilissima che racconta una storia d'amore di una coppia che si lascia, si riprende, si abbandona, rompendo il tempo e lo spazio in un montaggio sempre molto, molto onirico, molto immaginifico, però in una parola noioso. C'è anche chi l'ha profondamente amato, ma mi pare che la maggior parte degli spettatori professionisti e non lo abbiano abbastanza disprezzato. Era anche molto atteso. Sì, dimmi.
C'è poi un film danese che ha fatto sorridere su un tema non così propriamente da commedia.
Tu parli del tema della malattia?
Sì.
Sì, Love is All You Need, lo dico in inglese perché il titolo originale danese per me è impronunciabile, è di Susan Bier, che è la regista che ha vinto l'Oscar con il miglior film straniero l'anno scorso. È in realtà una commedia molto leggera ambientata sulla costiera amalfitana, ma fatta con una perizia, con una leggerezza, anche con una memoria della commedia classica americana, la Billy Wilder, dove si mescolano appunto temi in sé dolorosi come la malattia. La protagonista è una signora insomma di mezza età che sta lottando contro il cancro. Un tema del genere si mescola a quello di una rinascita, la nascita di un nuovo amore, perché lei incontra Pierce Brosnan, che sta per diventare il suo consuocero e complice la costiera amalfitana. Insomma, gli sviluppi sono prevedibili, ma è veramente un buon film, commerciale naturalmente, forse non perfettamente adatto a una mostra d'arte cinematografica, ma che andrà benissimo al botteghino quando uscirà anche da noi. Da noi dovrebbe arrivare intorno a Natale, comunque a dicembre, distribuito da Teodora.
Quindi anche con una uscita strategica, diciamo.
Sì, infatti, si candida a essere il bel film di Natale, sì. Per tutti quanti. Molti fazzoletti si inzupperanno di lacrime alla fine.
E la presenza americana, ne abbiamo parlato poco in realtà, c'è, è interessante?
Dunque, c'è una certa attesa per il film di e con Robert Redford, che è The Company You Keep, anche perché lui da vecchio volpone, ma anche da persona che ha sempre lottato per i diritti civili, ha preso un romanzo in cui racconta di un estremista di sinistra che è coinvolto in una rapina 30 anni prima, avendo cambiato identità, viene improvvisamente scoperto e braccato dall'FBI. Quindi sono dei temi familiari, dei temi esistenziali, dei temi politici che si incrociano nella trama di questo film. Vedremo, perché passerà passerà più tardi, e così come c'è grande attesa per il film di Brian De Palma che si vedrà domani, sembra un grande ritorno al thriller, probabilmente hitchcockiano, questo staremo a vedere. Gli altri americani, appunto Terrence Malick e The Master, invece hanno
un po' deluso.
Sì.
Mi parlavi di una cospicua presenza francese invece. Intanto c'è la presenza, vorrei ricordarla, visto che è un'attrice sempre brillante ed eccezionale, Isabelle Huppert, anche nel film italiano, cioè quello di Bellocchio di cui parlavi.
Infatti dove lei recita in francese e anche un po' in italiano. Mm-hmm. Ci sono stati due film veramente, come dire, simpatici. nel senso che probabilmente non prenderanno nessun premio, ma hanno un po' scaldato il cuore e il cervello della platea. Cherchez Hortense, dove c'è Jean-Pierre Bacri che cerca di salvare una ragazza che non è francese, una sans-papier, rischia di essere rimpatriata. E, tra l'altro, ha una bellissima moglie che si chiama Christine Scott Thomas. Anche questa è una commedia, ma come sanno fare benissimo i francesi, dentro le commedie riescono a far passare anche discorsi più complessi e anche drammatici. E poi la cosa più curiosa è un film che si chiama Superstar, un film franco-belga di Xavier Giannoli, dove un altro bravo attore comico, Kad Merad, interpreta esattamente la stessa parte di Roberto Benigni nell'episodio di Woody Allen, cioè un signor nessuno che senza alcun motivo apparente diventa famoso. Naturalmente in un film lungo i suoi 112 minuti gli sviluppi sono tanti, inglobano la stupidità dei media ma anche e soprattutto la stupidità della gente, che forse è la vera novità nel parlare della potenza straordinaria dei media e della televisione, su cui sono ormai già stati fatti fin troppi film.
Certo. Benissimo, allora avremo modo probabilmente di parlarne prima. La mostra si chiude tra quanti giorni ormai?
La premiazione è il 9, sì. Quindi diciamo che siamo un po' alle ultime
battute.
Di cose importanti rimane De Palma,
certo.
Francesca Comencini con un giorno speciale che passa domani, tra le tantissime cose, perché vorrei anche ricordare un bel restauro di Falstaff di Orson Welles, che è andato qualche giorno fa, o la rarissima, ormai unica copia della versione integrale dei Cancelli del Cielo di Michael Cimino, che si è vista i primi giorni alla presenza dell'autore, tra l'altro.
Sì.
Un film che insomma da allora era stato tagliato, macellato, e l'unica copia era rimasta qui a Venezia, in possesso della Biennale che l'aveva proiettato molti anni fa. È stata una gioia rivederlo
certo, in quella edizione. Quindi avremo modo magari di parlarne al tuo ritorno a Roma, se vuoi, anche per un commento generale anche sui vincitori, no, di questa
sarà andata. Per adesso tifiamo Bellocchio,
esatto.
Direi.
È un film complesso, no? Perché poi in realtà ci sono state anche molte discussioni sul film, visto il tema insomma di cui ovviamente parlava, l'eutanasia.
E probabilmente altro ce ne saranno. Però il bello di questo film è che dà spazio alla riflessione di ognuno senza imporre tesi precostituite o dogmatiche.
Certo.
Chiunque abbia un'idea anche opposta a quella del regista ne esce con una ricchezza di riflessioni ulteriori che continuano ben oltre la visione del film.
E questa è un'onestà di cui indubbiamente bisogna dargli merito.
Sì.
Benissimo, grazie allora ad Alberto Anile.
Grazie a voi.
Di Sorrisi e Canzoni TV a Venezia, e quindi grazie appunto per questo sguardo appunto sulla kermesse di quest'anno, su questa 69esima mostra internazionale dell'arte cinematografica. Ci vedremo allora al tuo ritorno e grazie ancora.
Benissimo, a presto.
Con questo chiudiamo allora la nostra prima parte di Cultura, Costume e Società. Ci ritroviamo tra un quarto d'ora circa.